il comandante del primo reggimento fanteria
Penso appunto
veneto.
qualcuno lo conosce già, l'avrei visto anche le foto su internet. Io dico una sola cosa prima di lasciare la parola appunto a Davide ed Alberto. Sapete che la radio, fra i tanti problemi, se ne è aggiunto uno nuovo in questo mese di agosto, l'ennesima multa dopo un caro animale che veniva definito Dio, 4.000 euro di multa, ne è arrivata un'altra che va dai 25.000 ai 150.000 euro. Speriamo che l'avvocato riesca a farla annullare. Comunque, se volete sostenere la radio sapendo che non ci sono finanziamenti, io vi do il conto corrente che è 2538-6459, intestato a Cooperativa Gamma 5. E gli ascoltatori che si vogliono aiutare anche in questo momento sono ringraziati di cuore. Benissimo, Alberto e Davide, via a voi la trasmissione.
Pronti qua, benissimo, e ringrazio un'altra volta di ospitalità, è sempre importante essere qua appunto Radio Gamma 5 per parlare di quello che probabilmente sarà l'evento della cultura veneta più importante che durante l'anno viene fatto a Cittadella e in Veneto in generale. Siamo due appunto per partire con la grande festa dei Veneti. Tante persone lo sa già perché anche ne abbiamo parlato prima. Sarà un importante evento che ricordiamo trasversale. Come che è la cultura veneta d'altronde, è una cultura che non è né di destra né di sinistra, è una cultura che abbraccia tutti i veneti e in questi 3 giorni di festa cerchiamo appunto di proporre i veneti, come dicevano appunto un pomeriggio, proporre i veneti a 360 gradi, quella che è la cultura veneta. Chi verrà a Cittadella sto fine settimana sicuramente oltre al divertimento troverà anche comunque prodotti tipici, troverà tantissimi artigiani, troverà tantissime associazioni culturali, troverà tantissime persone.
Troverà due mostre che abbiamo
Le
organizzato,
vostre mostre.
sia la trasmissione sia Sacre Radici, una L'idea degli antichi Veneti e una Paolo Sarpi e i 400 anni dell'interdizione della Repubblica di Venezia, una mostra
Perfetto.
storica.
Diciamo tutto in funzione di una riscoperta e di una rivalutazione forte di quella che è la nostra cultura. Denunciando dall'altra parte che purtroppo, che se sempre dal punto di vista ufficiale, quindi soprattutto della scuola, continua a essere una censura molto forte nei confronti di quella che è la nostra storia e la nostra identità. Purtroppo, sti due temi, soprattutto la storia veneta, ancora lì d'onco, pur avendo comunque insistito durante gli anni, pur avendo fatto tante richieste in tutti questi tempi, ancora la nostra storia veneta la si è cancellata dai libri di storia, o quando che compare, purtroppo la compare spessissimo distorta. Sta anche a noi altri, come Raisa Veneta, come Festa di Veneti, proporle domenica a tutti nel bellissimo quadro di Cittadella. La gente troverà una città molto rinnovata rispetto al primo anno della festa di 2 anni fa.
Beh, chi ha sfigliato si ricorderà che appunto lo scorso anno era un po' in lavori in corso, di conseguenza stati a Vilarina, praticamente spostati fuori dalle mura.
Esatto, saremmo spostati temporaneamente, diciamo. Stanno torniamo in centro, che c'è la possibilità per chi che venirà, in mette anche bel tempo, per fortuna, di fare una bella passeggiata per le mura restaurate e Cittadella se effettivamente non potendo pensare a un contesto più beo per ambientare la nostra festa, la festa di Veneti, una festa che andrà, si spera proprio, ad unire i Veneti idealmente intorno alla sua cultura, alla sua storia e alla sua tradizione. Che sarà tanto divertimento, che sarà le rievocazioni storiche, dopo magari passerò la parola ad Alberto che spiega in particolare questo tema. Abbiamo già ricevuto parecchie comunicazioni da gente che vi è anche da fuori Veneto, tanti veneti che per esempio sono ad abitare, non so, a Brescia piuttosto che a Milano o dal Friuli, e tantissime testimonianze anche dei veneti nel mondo che idealmente sarà con gli altri domenica Cittadella e a mandare i messaggi di auguri ed è una buona riuscita della festa e sottolineando il fatto che esiste un Veneto anche fuori dei nostri confini. Si parlava ancora di immigrazione veneta, che se tanti veneti che ancora parlano in Veneto, parla la lingua veneta e tiene vive le tradizioni, ama la sua identità al di fuori dei confini. Questo che fa neanche pensare agli altri quando che magari se rifiutiamo di guardare in casa nostra a tutti quei bagagli culturali che ancora se vivi ma che, e che abbiamo sotto gli occhi, ma che magari non badiamo oppure consideriamo a volte anche sbagliatamente, a volte anche sbagliando, come si diceva, li consideriamo magari male etichettandoli addirittura con etichette politiche. La cultura non ha etichette politiche, la cultura non sa né di destra né di sinistra.
Sì, l'abbiamo ricordato e lo ricordiamo, c'erano delle polemiche questi giorni sulla stampa, polemiche che a mio ragione non dovevano neanche esistere, anche appunto perché essendo la terza edizione abbiamo già due festa alle spalle che dimostrano che le Rese Venete organizza una festa culturale, esclusivamente culturale, perciò dati i precedenti bisogna riconoscere che Rese Venete non ha mai fatto schieramento politico, scelta politica o impegno politico o partitico in nessuna direzione.
Infatti, diciamo che Nati siamo equidistanti da tutti i partiti. È chiaro che dopo a un certo punto è la politica che ha da dare le risposte operative a quello che dalla società emerge. Quindi Nati siamo ben disposti a parlare con qualsiasi partito politico purché lavori nell'interesse di Veneti e della nostra identità. Per cui massima apertura a tutti quei che vogliono una mano. Ovviamente la cultura però sta solo alla politica,
sì.
E quindi su un piano diverso, e non si neanche giusto sui giornali tentare, cosa che Niseru sì, tentare di etichettare una festa per un qualcosa che assolutamente non sarà, e chi venirà a Cittadella si accorgerà di questo.
Sì, io conosco Davide da diversi anni, non ho mai visto fare l'occhiolino a nessun partito.
No, è successo il contrario però.
Quello sì, vabbè, è un problema degli altri, non è un problema di Rese Veneti e di chi organizza la festa.
Certamente.
E vuoi ricordare il calendario? Poi diamo la parola ad Alberto, così se torna una voce nuova e si parla del lato storico della festa.
Esattamente, allora il calendario brevemente, dopo passo la parola all'amico Alberto. Il calendario si verge ufficialmente a domande sera. Ricordavi anche un importante, anzi un importantissimo dal mio punto di vista, evento. Domani sera, sala Torre di Malta, verrà fatto un convegno di storia veneta.
20:30.
Ore 20:30, con lo scopo di andare alla riscoperta e alcuni capitoli anche molto delicati, che a volte può dare anche fastidio, della storia veneta. E storia veneta che per il 99,9% è censurata e distorta. Noi attendiamo la scoperta sto anno di quello che è successo contro i Veneti, quello che è stato fatto contro del nostro popolo nel 1866, e cioè esattamente 140 anni fa. Stanno è l'anniversario di fatti del plebiscito truffa che ha portato il Veneto a passare sotto quello che è stato dopo il Regno d'Italia, che a quel tempo appunto sarà il Regno d'Italia. C'è stato un evento non trascurabile, difatti per la società veneta si cambia drasticamente in negativo tantissime robe. Si ricordava per esempio un con una radioascoltatrice, difatti, che per il Veneto, per il popolo veneto, da quel momento si inizia un esodo di massa in giro per il mondo, spinti i veneti non sicuramente per la ricerca di una vita più facile e più agiata, ma spinti perché quasi arriva la fame, già arriva le tasse, già arriva, si ricordava, la lega obbligatoria che durava più di 6 anni, già arriva la confisca dei prati, dei boschi comuni, delle montagne, quindi tutta una serie di eventi negativi, nefasti, che ha portato a uno dei più grandi esodi nel mondo. E se adesso che c'è tantissime comunità di veneti nel mondo, c'è perché che c'è sta questa truffa, che domani sera vedremo nel dettaglio, questa truffa del 1866. Ricordo brevemente, una piccola parentesi, che sarà presente in particolare il professor Borsetto, studioso di Venezia, che gli ha trovato in degli archivi rumegando, gli ha trovato dei documenti ancora sigillati da 140 anni, dove dimostra ufficialmente, carte alla mano, appunto questa grande truffa. E domani sera ne parlerà nel dettaglio. Quindi appuntamento sala Torre de Malta, domani sera, venerdì, se parte, ore 20:30. La festa va avanti dopo il sabato 12 settembre, che c'è concerti in piazza per giovani con musica, birra, una serata per far festa insieme, anche per far doccia acqua e per conoscersi, per ciappare qualche contatto, e quindi una serata anche appunto per vedere, anche di crescere, di far crescere.
Hai già
questo
il nome
gruppo
dei gruppi, così qualcuno, che qualche fans?
Sì, che è un gruppo importante da Verona, che si chiama Illoina, che fa musica folk in lingua veneta. E sono un gruppo che abbiamo sentito diverse volte, sono veramente bravi e che mi stima in loro, e sicuramente mi era fuori un bel concerto. Dopodiché siamo dovuti aspettare un gruppo di musica irlandese, che purtroppo adesso mi sfugge il nome, perché comunque volevamo proporre anche una musica di un popolo ogni anno diverso, per identificare o comunque far emergere anche un po' una vicinanza ideale di anno in anno con un popolo diverso. L'anno passato che sarà una presenza dei furlani, per esempio, che ha portato un gazebo con le sue tradizioni, i suoi libri e quant'altro. Stanno idealmente presentiamo un qualcosa, una piccola finestra sul mondo irlandese. Quindi questo sabato e sera a Cittadella. Ora di cena, eravamo andati fin tardi probabilmente. E il clou, e finisco qua il programma, il clou sarà domenica. Domenica è una giornata molto importante, se parte di fatti fin da mattina, sarà una bella giornata lunga, pienissima di eventi, con rievocazioni storiche, dicevo che è cittadella che sarà la presenza di più di 50 associazioni culturali, che sarà più di 60 gazebi esposti, quindi se ne darà dei prodotti tipici, se ne darà delle associazioni culturali stesse, dagli artigiani che farà gli strumenti, chi lavorerà proprio anche, si farà vedere anche i vecchi lavori di una volta in piazza, che sarà veramente, forse potremmo dire tranquillamente, quasi a 360 gradi, quella che è la cultura veneta, compresi tutti i vari eventi del palco, quindi la cultura veneta espressa come poesia, come musica, come cabaret. Cerchiamo di dare un ventaglio il più possibile ampio.
Qualche nome per i concerti, così...
Beh, che sarà Giusy Zenere, forse che sei Bronze Querte, che sei Walter Basso, questo a livello del cabaret. E probabilmente, sicuramente alla sera che sei il grande amico Erma Medrano.
Che gli ascoltatori conoscono benissimo.
Che penso che li conoscerà molto bene, e ne fa piacere anche quest'anno che abbia accettato il nostro invito. Con Erma abbiamo un ottimo rapporto, soprattutto di stima. E appunto siamo proprio contenti che il venga, perché Herman è uno forse degli unici artisti veneti che fa rap in Veneto, lo fa a un livello molto alto, molto apprezzato soprattutto dei giovani, e ne piacerà, diciamo, concludere la serata di domenica appunto con un concerto suo. Ecco, qui non faccio altri nomi, anche un po' per non togliere un po' di suspense per domenica. Sicuramente,
un po' di curiosità serve, insomma.
Di sicuro, di mezz'ora in mezz'ora cambierà artisti sul palco, quindi la gente non è una giornata che sicuramente si stuferà.
Alberto, vai pure.
Buonasera a tutti gli ascoltatori. Anch'io, pur essendo un convinto cultore della lingua, storia e cultura veneta, però voglio...
Più vicino al microfono.
Sì, voglio rivolgermi agli ascoltatori in lingua italiana per essere capito e compreso da più persone possibile. Mi scuso se farò qualche errore, ma con le lingue straniere non sono mai stato il mio forte. Io mi occupo da parecchi anni di storia e cultura veneta, ho sempre avuto questa passione. Anch'io, facendo delle ricerche, ho trovato episodi sconosciuti ai più, che però ci fanno essere orgogliosi, che ci fanno capire di appartenere a un popolo, di avere una lingua e grandissime tradizioni. Posso dire che la storia veneta non è stata semplicemente una storia di un territorio, ma che ha fatto anche civiltà. Fare civiltà vuol dire aver lasciato un qualcosa per qualcuno che è venuto dopo, un qualcosa di molto importante e di immenso valore, e un qualcosa che è servito ad esempio anche per altri stati di quel tempo e anche per molti stati di oggi, che si sono rifatti agli ordinamenti, alle leggi e al modo di governare di quello che era una volta la Repubblica Veneta. Le grandi democrazie nordiche del nord, dei paesi del nord, hanno tutti preso un qualcosa dalla Costituzione dello Stato Veneto, dal modo di governare dello Stato Veneto, anche se non era proprio una Costituzione vera e propria, nel senso che non era scritta, ma era proprio un modello che veniva ripetuto da secoli.
C'era una consuetudine che era codificata.
Hanno preso dal nostro Stato anche gli Stati Uniti d'America. Questo mi ha fatto sempre di più appassionare, non posso dire di essere un esperto, per carità, sono un semplice appassionato, c'è tantissima gente che ne sa più di me, però più mi addentro e più trovo cose interessanti. E spero che molte persone possano avere sentire questo bisogno, molti veneti, questo bisogno di conoscere un po' meglio le proprie radici, perché possono iniziare da poco, come forse ho iniziato anch'io, da un semplice libricino, da un semplice episodio, per poi essermi trovato di fronte a una storia immensa.
Sì, beh, infatti appunto la storia della Repubblica Veneta è enorme, se uno pensa ad esempio al fatto dell'interdetto, che sono i 400 anni, tutti i consulti che Paolo Sarpi fece per il Consiglio di Dieci, per il Senato della Repubblica, cioè, ci furono dibattiti, discussioni, e si avviò anche a livello europeo una pubblicazione editoriale enorme proprio sul discorso del diritto. Per fare un discorso puramente storico, anche il dominio dell'Alto Adriatico, lo scontro con l'Austria, lo scontro con gli Usocchi, su chi era la sovranità, ad esempio, dell'Alto Adriatico, rappresentò dal punto di vista del diritto marittimo un tentativo anche interessante, cioè nel senso che non c'era solo la prevaricazione o l'imposizione o l'autorità di Stato, ma si cerca di documentare con consuetude, norme giuridiche, la potestà di uno Stato in maniera che fosse anche legale, insomma, cioè proprio c'è un patrimonio di ricchezza giuridica enorme.
Sì, vigeva in effetti già una common law, quella che adesso è adottata nella civilissima Inghilterra, per dove le sentenze facevano diritto e il diritto si evolveva continuamente con i tempi, con l'evolversi appunto del progresso, benché lento, di quei secoli, comunque c'era un'evoluzione continua, mentre le leggi che non andavano più bene sparivano da sole per la cosiddetta desuetudine, cioè diventavano desuete e andavano nel dimenticatoio. Questo permetteva, anche per fare un parallelo con i giorni nostri, permetteva al diritto di adeguarsi alla vita quotidiana, cosa che non è, che è difficilissima anche al giorno d'oggi, perché vi rendete conto cosa ci vuole per fare delle leggi nuove. Attualmente, per esempio, anche qui con lo Stato italiano, con il sistema parlamentare dello Stato italiano, quanti mesi ci vogliono e anche, poi se anche ci riescono a fare magari qualche legge necessaria, perché magari il progresso va più veloce del diritto.
Se vuoi, c'è già una telefonata, diamo
700 800 838 838.
Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Ciao ragazzi, sono Gabriella.
Ciao.
Di Galliera.
Salve Gabriella.
Francesco, ma che so, Madonna.
Sì, lo so, ti conosco. Infatti sono sempre apparso. Primo caso in cui io appaio alla Madonna. Dimmi pure, dai.
Dai, ti saluto. Allora, sto ascoltando, no? E anch'io, come l'altro ragazzo, pur parlando tranquillamente il Veneto, cerco di farmi capire un po' da tutti. Però questo non toglie che io sono molto orgogliosa di essere veneta, perché se noi come genitori avessimo saputo conservare le nostre tradizioni e trasferirle ai nostri ragazzi, forse le cose andrebbero un po' meglio. Allora, trovo buonissima la cosa che i nostri ragazzi studino, perché si devono impadronire di tutti quei meccanismi, di tutte quelle cose che servono per sapersi difendere con la parola, difendersi con tutto quello che serve, non di certo con la violenza, insomma.
Beh, la violenza non difende niente. La violenza non difende niente.
Che a un certo punto bisogna capire che i nostri giovanotti, i nostri ragazzi, i nostri figli, il mondo trovi sempre lupi, insomma nel senso metaforico della parola, e ti devi difendere. Se uno ha una certa cultura si sa difendere meglio, è innegabile questo qua, si sa difendere meglio, però assieme alla cultura le nostre tradizioni sono ottime, perché abbiamo una fantasia, abbiamo una creatività, abbiamo questo non è un...
Però è una cosa fondamentale avere la coscienza, di essere coscienti di avere un tesoro.
Certo che ce li abbiamo.
Non tutti sono coscienti di questo, però.
Una maniera di agire, di far nascere le cose, si può dire, dal niente, che è impagabile. È questo che dobbiamo conservare. Lo dobbiamo conservare, ma proprio per obbligo. Anche le persone... Guarda che io sono aperta a tutte, non è che mi danno fastidio le altre persone perché entrano in Veneto, neanche un po', anzi... Sono convinta che quando ci si scambia, non lo so, anche le informazioni, il modo di vivere o cosa, ci si arricchisce sempre. E il fatto è che se le persone che vengono nel Veneto si adeguassero, cercassero, anche noi assieme a loro, cercassimo di capirci meglio, sarebbe una cosa bellissima per loro, perché trovano una terra che praticamente ce ne sono poche di ospitali come noi. E anche perché farebbe comodo anche a noi nel momento in cui, possiamo proprio dire, farebbe comodo nel momento in cui fai fatica anche a trovare i ricambi, insomma, ecco. Poi dopo lì ci vorrà un sociologo per capire il perché i veneti fanno pochi figli, perché qua, perché là. Ma insomma, si potrebbe anche capire il perché, ma insomma, lasciamolo ai sociologi. Comunque ragazzi, io sono orgogliosa di essere veneta, pur avendo mentalità aperta e accettando tante cose, perché come noi ce ne sono pochi. E se questa è autostima, a mia me va bene.
Grazie.
Va grazie. Bene? Grazie. Ciao.
Ciao ragazzi.
Ciao, ciao.
Arrivederci, grazie. Sì, infatti l'ascoltatrice ringrazio per l'intervento, ha toccato dei temi fondamentali. E amare e difendere la propria cultura, in particolare ogni altra cultura veneta, non vuole assolutamente dire chiudersi. Difatti noi altri diciamo sempre che i veneti sicuramente noi siamo persone chiuse, sicuramente sa aprirsi al mondo come chi ha sempre fatto, ovviamente però è giusto aprirsi al mondo cosciente di quello che siamo, cosciente della nostra identità, anche in maniera così anche di trasmetterla, no, giustamente, a tutte le persone che vivono in Veneto, e che sia giusto che tutte queste persone, tutti questi ospiti, comunque sappia che cultura che cosa qua, che apprenda benissimo anche la nostra storia, anche la nostra lingua, e questo secondo me è la vera integrazione. Purtroppo che sei i veneti che, per tutta una serie di cause facilmente individuabili, e loro stessi noi siamo coscienti della sua identità, della sua storia, delle sue tradizioni e dell'importanza di avere una lingua, a differenza invece di tanti altri popoli in Europa che si batte costantemente ogni giorno per la salvaguardia, appunto, la salvaguardia di tutto il suo bagaglio culturale, un bagaglio culturale che secondo gli altri va a valorizzare fin dalle scuole. È importantissimo infatti che in Regione del Veneto passi la proposta di legge, che si ferma purtroppo da massa mesi, che andaria a legittimare, comunque a riconoscere a livello veneto la lingua veneta. È un riconoscimento molto importante, anche perché la lingua veneta e la storia veneta di seguito l'entreria finalmente nelle scuole. Noi altri siamo convinti che con tutti questi passaggi, anche da parte dei genitori, anche da parte delle famiglie, che sarebbe un'apertura molto più positiva nei confronti anche della lingua veneta, e stimoleria moltissimo appunto i genitori a insegnargli a fin da piccoli i putei, insieme all'italiano, insieme all'inglese, insieme eventualmente ad altri mezzi di comunicazione.
Sì, anche perché purtroppo la storia è uno degli argomenti, delle materie più trascurate nella cultura italiana, cioè nel senso che proprio viene fatta per sommi capi, in maniera superficiale, non curandola. Difatti, se tu guardi ad esempio la produzione nel campo editoriale italiano delle riviste storiche è quasi inesistente.
Cioè, penso che sia di motivazioni anche politiche,
cioè, niente che cade per caso,
no? Esatto, vuoi azzardare. È chiaro che la storia fa paura.
Ma mi riaggancio un attimo all'intervento dell'ascoltatrice e aggiungo qualcosa a quello che ha detto l'amico Davide. Più si è coscienti, conoscenti e convinti delle proprie radici, della propria storia, meno si ha paura degli
altri. Dovreste avere troppo alto il la cuffia.
Si ha paura degli altri, meno si teme il confronto con altre culture e con altri popoli. L'insicurezza, purtroppo, della nostra terra ci è stata data dallo scardinamento delle coscienze dei veneti e dalla decadenza, ma la vera decadenza di valori che c'è stata negli ultimi anni a questa parte.
C'è qualche telefonino vicino? Perché
questo ha portato appunto per qualcuno a temere le persone che vengono da fuori, e in certi casi anche a giusta ragione, perché non tutti sono venuti con buoni propositi, mentre se ci fosse stata appunto un mantenimento di valori e un mantenimento di coscienza, ci sarebbero stati molto molto meno problemi. Invece questo imporre una cultura che non ti è propria, scardinarti una coscienza di appartenenza e di popolo, darti dei valori che non sono propri della tua terra, ha portato uno squilibrio e un disorientamento delle nostre genti. Ecco, per cui poi ci sono stati magari qualche caso, tra virgolette, di intolleranza, che però non è proprio della nostra terra.
Perché d'altronde, sai, l'intolleranza, lo scontro o la difficoltà nasce quando uno non è conscio di quello che è, perché lo è, come e di conseguenza anticipato. Lavora distinto, di reazione immediata, ma non riesce a dare una dimensione, una comprensione di quello che succede, proprio perché non ha gli strumenti culturali, sociali, storici, ambientali in cui possa permettere di confrontarsi con le altre cose. Questo poi rientra logicamente, sapendo un corso più ampio a livello mondiale, sul corso dell'omologazione per creare un mercato unico. E logicamente dove esistono realtà che sono più radicate si deve passare sopra col rullo compressore per unificarle. Infatti. E per far sparire le differenze.
Anche perché un popolo senza, i popoli senza differenze sono più comandabili, ragionando nella stessa maniera, mangiando le stesse cose, vivendo la stessa vita.
C'è anche
ovviamente
un discorso commerciale che sai, è più, se noi beviamo grappa o mangiamo soppressa, chi è che il mercato della soppressa? Di conseguenza è meglio vendere qualcosa di prodotto standard.
Chi,
cioè,
chi ci guadagna?
Fa una battuta, capito?
Chi ci guadagna? Esattamente. Comunque penso che si arriva al momento da parte degli altri veneti, effettivamente, sempre più consci dell'importanza appunto della nostra identità e cultura, il momento di rivendicare un giusto riconoscimento appunto della nostra cultura, della nostra lingua, e una valorizzazione sempre più forte di questi patrimoni, perché lo denunciamo sempre, che c'è il forte rischio che nel giro di qualche decennio la cultura veneta sparisca, perché sparisse pian pian la lingua, sparisse pian pian il ricordo di quello che siamo sta, e perderissimo un patrimonio enorme che invece abbiamo il dovere morale soprattutto di portarlo alle nuove generazioni. Solo così potremmo avere un futuro, potremmo continuare bene o male una civiltà che negli anni continua ad andare avanti, perché i veneti continua comunque bene o male a mantenere le proprie peculiarità. E se dovere è nostro informarsi, imparare la nostra storia e insegnarla ai figli, insegnarla, diffonderla tra gli amici, e comunque essere portatori di una civiltà che bene o male è una sagamente rotta.
Alberto, vuoi dire qualcosa sul discorso del fatto storico, visto che tu sfilerai in costume anche quest'anno?
Sì, io ci tengo a dire che sfileremo in divisa e non in costume, perché noi ci teniamo proprio alla serietà e alla marzialità, diciamo, della nostra cerimonia. Il nostro gruppo è nato proprio per onorare e commemorare e celebrare personaggi, momenti, eroi della storia veneta. Il tutto chiaramente sulla base di ricerche storiche d'archivio, utilizzando quadri, bozzetti, stampe d'epoca, per ricavare il più fedelmente possibile la divisa, gli accessori e le armi, diciamo, dell'epoca che noi abbiamo scelto, ed esattamente del 700. Abbiamo scelto quell'epoca perché diciamo che è quella più vicina a noi, anche per far sapere alla gente che la Repubblica Veneta c'era fino a poco più di 200 anni fa, mentre qualcuno la colloca lontanamente nei tempi, non sa nemmeno dove collocarla. Quando dico qualcuno, dico anche qualcuno dei nostri, della
nostra
gente. Perché... E in questo modo noi, anche questo, diciamo, è un mezzo per far conoscere la nostra storia, perché quando vedi sfilare un drappello qualcuno si chiederà: ma cosa fanno questi qua? Che cos'è? Faranno delle domande, ed è un modo per stimolare le persone. Tutte le nostre cerimonie devono avere un fondamento storico, nel rispetto della data, nel rispetto del luogo. Una cerimonia vera e propria che deve essere anche molto seria, molto marziale, perché in quel momento lì onoriamo veramente la nostra storia, onoriamo veramente un personaggio veneto, onoriamo veramente un eroe della nostra storia, per farlo conoscere, perché non è giusto che, anche tornando a un discorso prettamente scolastico, i nostri ragazzi sappiano tutto di altri eroi, che per carità rispettabilissimi, però di altri, di una storia di altri, e non sappiano niente sulla loro gente. Non dico che dobbiamo essere migliori, più forti, più belli degli altri, però quantomeno essere ricordati alla pari di altri.
Sì, ma difatti a scuola si studia meglio la rivoluzione americana che altri aspetti della cultura italiana, insomma, senza fare i provinciali o dire o svalutare le altre storie. Logicamente è importante sapere il fatto di perché, ad esempio, in questa regione si chiama in una certa maniera, o quale popolo c'era, cosa che viene completamente oscurata e cancellata.
In effetti noi non siamo contro nessuno, noi siamo per qualche cosa, siamo per rivalutare, riscoprire rispolverare, come ha detto l'amico Davide all'inizio della trasmissione.
Sì, anche perché il patrimonio è enorme da conservare, cioè nel senso che avendo migliaia di anni solo il popolo veneto, solo i veneti, uno avrebbe di materiale infinito da andare a recuperare, insomma.
Infatti la situazione è abbastanza assurda, insomma, bisogna anche farsi un po' di autocritica, no? Cioè 140 anni, oggettivamente, che con il mezzo scuola, tra virgolette, il cerca di imporne una cultura che non è la nostra, il cerca di insegnarne tutt'altro rispetto alla nostra, a quella che già sta la nostra storia, la nostra identità, e mascherando, occultando, minimizzando anche periodi di storia in cui la Repubblica Serenissima ha fatto la differenza e ha salvaguardato certi tipi di valori. Non so, l'Epanto mi viene in mente al momento, che la gente sicuramente ricorderà.
Abbiamo salvato l'Europa.
Per dare un esempio più antico, basta pensare che, ad esempio, ad est noi abbiamo una zona archeologica, gli ultimi scavi sono stati finanziati, esatto, da tedeschi.
Ecco,
e in Germania è uscita una collana di studi di 43 volumi su est. Che vatti a cercare, 43 volumi, parlo anche un solo volume su est.
Est è la patria, diciamo, ricordiamo, della civiltà paleoveneta, sì. No? E quindi anche abbiamo avuto anche gli addirittura i veneti antichi prima, sì, della Repubblica Serenissima, quindi potremmo parlare di storia veneta come di una storia che ha radici di più di 2000 anni prima di Cristo, quindi questo può farsi un attimo un'idea. Purtroppo i veneti ha preso da scuola, perché a fine tempo fuori da scuola con pochi concetti confusi, e quei pochi concetti che ti resti in testa, sai che la storia, bene o male, pare quasi che la parta da prima guerra mondiale in avanti, prima che si sta i romani, il medioevo, e dopo per salti siamo arrivati a quest'ultimo tocco di storia moderna. E si sta volutamente cancellare questo dalle scuole e dai programmi scolastici. Dopo 140 anni si è finalmente arrivato il momento di cominciare a pretendere. Non pretendiamo niente di assurdo, pretendiamo qualcosa che già esistio, pretendiamo di cominciare a conoscere la nostra storia, la nostra cultura. È chiaro che questo farà uscire da scuola persone molto più coscienti, molto più amanti della sua identità, della sua cultura, questo è naturale, come avviene per tutti i popoli. Non vediamo perché un veneto non possa venire fuori da scuola orgoglioso di essere veneto.
C'è una telefonata, sì, pronto?
Sì, pronto, vorrei dire una roba in diretta.
Sì, sei già in diretta.
Ah, sai in diretta?
Sì, ciao.
Ascolta me. Mi messo muago amorosa. E stavo male, e volevo sapere.
Beh, non è una trasmissione adatta per darti di. Sta attento, non è una. Cioè, mi dispiace per la tua situazione, ma non è certo la trasmissione adatta questa.
No,
ho sentito
che si può dire quello che vuoi.
Vabbè, cerca di rimanere in tono, va bene, grazie per il tuo intervento. Va bene, era un tono scherzoso, dai.
No, mi riaggancio un attimo a quello che ha detto appunto il conduttore prima su appunto finanziamenti stranieri a tutela della nostra cultura. Ricordo che anche Venezia stessa è stata, diciamo, restaurata e finanziata da tantissimi comitati stranieri, e qui l'Italia purtroppo si dimostra un po' latitante, e nonché anche sugli studi fatti da eminenti studiosi e professori stranieri. E molti dei testi che appunto io ho imparato a conoscere sono scritti non da veneziani, non da italiani, non da europei, ma da europei o da altri continenti. E posso citare
Norwich.
Norwich, esatto, una monumentale storia di Venezia del Lane, Friedrich C. Lane e Young Morris. Tutti entusiasti di quella storia, per cui non possiamo dire che loro siano influenzati perché sono nati qua, perché un veneziano potrebbe essere accusato di partigianeria, anche un veneto, anche un italiano, ma un tedesco, un austriaco, un americano non penso che abbiano particolari motivi per sentirsi tanto coinvolti dalla nostra storia, se non è la nostra storia stessa che li coinvolge, sì, perché si trovano di fronte a qualcosa di grandioso. E allora dico, perché il Ministero della pubblica istruzione italiana
è una domanda retorica, però questa
cura un po' anche questo.
Sì, pronto? Niente, troppo tardi, l'ascoltatore ha già riattaccato.
Beh, ricordiamo anche i numeri?
Sì, 049 700 700 e 049 700 238. Sì, pronto? Niente, quell'ascoltatore proprio vuole scherzare. No, ma di fatto sai, c'è sempre un problema, cioè le cose non c'è. Pronto? Vabbè, probabilmente i telefoni lì non c'è una buona collaborazione questa sera.
Riproviamo.
Stiamo riprovando. Pronto?
Sì, pronto. Sì, ciao. Volevo fare una domanda. Vi sto ascoltando da poco. Sì. Se io volessi leggere un testo di storia veneta in italiano, potreste consigliare? Perché ho sentito parlare di testi di storia, però tutti di autori stranieri.
Posso darti un consiglio spassionato?
Sì.
Guarda, amico Scomissia, con un libro del Vise Zorzi.
Storia di Venezia.
Posso ascoltarti per radio?
Sì, 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 sì. Così anche... Esatto, non ti fermo a spendere le Sky.
Grazie.
Ciao.
Grazie a te. È un libro con cui Scomissia ha tantissimi amici anche a mie, quindi lo consiglio non solo per esperienza mia, ma anche per esperienza di altri. Se te poi c'è parte nota, il libro c'è di Alvise Zorzi, che è uno dei più grandi storici veneti, storici della Serenissima, e si chiama La Repubblica del Leone.
Sì.
Teocatti, anche in edizione tascabile, e mi sembra che sia in audio, comunque in tutte le librerie tu dovresti trovarlo o comunque chiederlo. E c'è un prezzo anche abbastanza economico, mi sembra attorno alle 10-11 euro. Un bel volume che scomincia con la storia della Repubblica di Venezia fin dalle origini, fin diciamo a quella che diciamo accaduta della Repubblica Serenissima. Quindi è un libro molto molto completo, punto di partenza anche eventualmente per uno dopo per dare alla riscoperta di tutti i vari capitoli più o meno nascosti appunto della storia della Serenissima. Invece se no dei libri sui paleoveneti,
c'è quello della Capuis, allora della Capuis,
della Capuis, esatto.
I Veneti ad esempio,
si chiama proprio I Veneti, Capuis. E Alberto, non so se ricordi anche te qualcosa.
No, volevo un attimo ricordare all'ascoltatore che sì, molti libri sono stati scritti da stranieri, però esistono le traduzioni e le edizioni in italiano, per cui li può trovare tantissimi di tutti i tipi, su tutti gli argomenti. E mi permetto anche di ricordare all'ascoltatore eventualmente di, oltre ai testi che ha già consigliato l'amico Davide, anche sempre di Zorzi, Una città, una repubblica, un impero.
Bellissimo.
Che è un libro che va per argomenti e non diciamo cronologicamente, per cui uno può anche saltare diciamo di palo in frasca in base a quello che più gli interessa, dalle costruzioni navali alla legge, alle battaglie, all'esercito, alla marina, alle magistrature e all'ordinamento dello Stato. Viene letto un momentino così più a episodi, due o tre paginette, così rimangono anche più volentieri diciamo in mente, e uno si appassiona piano piano, ecco, mentre altri testi che si presentano un po' troppo diciamo pesantini anche a vedersi, a volte magari poi non vengono letti con una certa leggerezza, invece è bene avvicinarsi piano piano e poi addentrarsi sempre di più.
Se beh, posso... come diceva Sarpi, non leggete, studiate.
Se posso dare soltanto una dritta all'ascoltatore, per esempio sul nostro sito internet www.raisevenete.net, Raise è scritto con la X, quindi raisevenete.net, è cata una bottega piena dei libri dei prodotti veneti. Questo, ecco, non tanto fame pubblicità, quanto con lo scopo sempre di divulgare il più possibile quella che è la nostra cultura e i prodotti che noi altri mettiamo a disposizione come associazione.
Pronto?
Posso un attimo?
Sì.
Allora, sto leggendo un libro che si chiama Veneti ed è di Ulderico Bernardi. Edizioni
sì.
Canova.
Logo.
Ti posso leggere dietro le poche righe che ci sono?
Sulla quarta di copertina, sì.
Allora, un popolo che ha sempre saputo adattarsi in patria e all'estero, con l'orgoglio di un'identità, ma anche per riscattarsi dalla povertà e non star sotto paron, per conservare nel tempo valori e lingua, tra il mincio e il tagliamento, radicati nella propria civiltà, ma aperti al mondo, preparati a integrare chi arriva con le stesse speranze che in anni lontanissimi spingevano lontano veneti di montagna o di pianura, con la voglia di confrontarsi. Dice un motto: come noi altri, non ghe ne altri, se ghe ne ancora che i venia fora. Ecco.
Grazie, ciao.
Direi che è una ottima presentazione.
Sì, beh, difatti, a parte che è un autore contemporaneo e che gli studi escono a getto continuo.
E qua mi piace aggiungere, per carità, senza entrare in contrasto o voler insegnare niente a Ulderico Bernardi, che è un eminente esponente della nostra cultura, in queste due righe diceva appunto dal mincio al tagliamento. Io mi permetto anche di molto umilmente di aggiungere che la lingua veneta poi andava dall'Istria, dalla Dalmazia e giù fino alle isole greche, e veniva parlata a quei tempi là in tutto il bacino del Mediterraneo, diventava anche lingua proprio di scambio.
Certo.
Culture diverse fra persone che non sapevano parlare la stessa lingua usavano il veneto, il veneziano, nella variante veneziana, diciamo così, come a oggi si usa l'inglese.
Sì, sì, il veneto sarà l'inglese del tempo. Vorrei anche fare una zonta ulteriore, ricordando che c'è un altro veneto anche al di fuori dei nostri confini. Che c'è delle zone, degli stati, per esempio uno stato del Brasile, dove si parla quasi esclusivamente in veneto. E dove che da decenni e decenni continua a tenere vive e appunto ad essere valorizzate tutta una serie di tradizioni che i veneti, nel momento in cui si è partiti purtroppo da sotterra, si è portato rio. E si è portato rio su cultura, si è portato rio sul modo di vivere e di fare, e soprattutto la sua lingua. Quindi possiamo parlare di un popolo veneto sparso veramente in tutto il mondo. E è giusto sempre ricordare i veneti che sono all'estero, perché da loro abbiamo veramente da imparare un amore profondo che né altri purtroppo non dimostriamo ormai più.
Sì, pronto?
Pronto.
Cara Mariuccia.
Cara.
Ciao, sono Toco.
Sei un Toco, te grazie, ma per qui.
Mi fa piacere sentirti.
Anche a me.
È passato qualche mesetto?
Proprio qualche mesetto, ti dico. E varia caro vedere, mi piacerebbe venire anche a me.
Fu una grande festa domenica, a Cittadella.
E come faccio?
Sì, capisco. Spero di poterti contare magari dopo.
Sì. Va bene, ti dai un abbraccio forte, forte.
Ricambio.
Grazie.
Ricambio. Ciao, tanti
ciao.
Auguri.
Ciao.
Grazie.
Ciao.
Posso ricordare un'altra cosa? La diaspora dei veneti nel mondo è seconda alla diaspora degli ebrei. Noi siamo il secondo, diciamo, popolo errante nel mondo. L'emigrazione veneta nella fine dell'Ottocento, primi del Novecento, aveva delle percentuali che nessun'altra regione in Italia, nessun'altra zona d'Italia raggiungeva, nemmeno quelle che magari dopo, in questi anni qua, non sono avanzate come il Veneto. Per cui una diaspora incredibile, in paesi interi con il parroco in testa che emigravano. In Brasile il veneto, intanto mi piace ricordare che il veneto che parlano i nostri emigrati in Brasile è un veneto che non si è italianizzato, per cui è più puro e più originale del nostro che parliamo oggi. E in Brasile il veneto è stato proclamato, sempre nello stato del Rio Grande do Sul, patrimonio immateriale della Repubblica Federale Brasiliana.
Va bene, c'è una telefonata, pronto?
Sì, pronto. Sono Rina Rosa di Vicenza.
Salve.
E del Cenaco di Poeti. Me ne congratulo veramente della vostra trasmissione. E come quel signore che ha detto che la lingua veneta è un connubio tra Verona, Vicenza, eccetera, e invece ha origini antichissime, perché il professor Giolo del liceo classico di Vicenza, che è un dotto veramente, un grande scrittore, pensatore e così via, ha fatto ricerche e ha detto che risale appunto l'etimologia dal greco antico, dal latino, dal tardo latino, dal cimbro, celto, provenzale, eccetera. Mm-hmm. E quindi valorizzare di più insomma questa nostra lingua, ecco.
Certamente.
Sì, posso parlare un momento ancora?
Sì, sì, prego.
E i miei libri che scrivo sono andati proprio in questi giorni a Rio Grande do Sul, in Brasile, i nostri emigranti, insomma, perché ho scritto libri riguardanti la nostra lingua, le nostre tradizioni, il nostro
bene.
Modo di vivere e dei nostri antenati, eccetera. E quindi mi fa piacere aver sentito la vostra trasmissione. Ecco, questo è tutto.
Grazie signora.
Grazie.
Prego. Una roba che mi riempie veramente d'orgoglio, e lo dico anche perché mi si deve capitare questi giorni qua, e che ho avuto il piacere di essere un po' coordinatore, diciamo, di sta festa di Veneti assieme appunto all'amico Alberto. Cioè, vedere quanta gente che ama la sua cultura, la sua identità, le sue tradizioni, la sua storia e la sua lingua veneta. E ogni paese che te vede, cioè, anche a tosati giovani che si avvicina e ti dice: ah, manca a me, mi piace, mi piacerebbe sapere, spiegami. Che è veramente un interesse, secondo me, che fin qualche anno fa forse non c'era. Anche perché, secondo me, se potrei un po' vedere un cambio di atteggiamento nei confronti di quello che è veneto, che fin qualche anno fa magari tanti lo considerava politicizzano, o comunque un cavallo di battaglia, purtroppo, di qualche partito politico. C'è sempre di passare di più un concetto invece da una cultura che è già roba trasversale, che appartiene a tutti e che è già un patrimonio immateriale, ma è un patrimonio che è dentro degli altri.
Certe volte i politici usano le cose soltanto perché fanno consenso, non perché ne sono convinti. Questo è un problema molto grosso. Solo chi fa cultura è capace di portare avanti per sempre una cosa,
esatto,
perché ne fa parte della sua vita, cioè si coltiva lui,
esatto,
stesso, e solo facendo cultura uno riesce a mantenere le proprie radici, le proprie identità.
E sa guardare il futuro, infatti noi ti guardiamo al passato, non tanto come senso nostalgico, ma sempre per capire, per impostare meglio il futuro, l'obiettivo, le mete future.
E noi diciamo anche che la cultura va divulgata, ma non va imposta, non va imposta a nessuno. Noi la divulghiamo e poi speriamo che le persone si appassionino e ci seguano. Mentre da un punto di vista politico, da un punto di vista anche della gestione dei programmi scolastici e della gestione della diciamo così della pubblica istruzione, c'è invece quasi un'imposizione, cioè te ne racconto una sola e deve essere quella, mentre noi diciamo che va presentato tutto, tutta la cultura si deve fare in modo che giunga alle persone, a chi ne fruisce, poi lasciamo il libero arbitrio di ognuno di scegliere e di formare eventualmente la sua coscienza.
Bene, un'altra telefonata. Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Buonasera.
Buonasera.
Parla Giulia. Però loro non possono neanche venire qua in Italia, sai.
Loro chi?
Chi che è all'estero?
Beh, se è stato il dibattito negli anni scorsi sul fatto degli emigranti veneti che erano sfavoriti nel rientro in Italia.
Questo, altro che, non
questo è stato un problema che
sì,
è esistito.
Solo loro non possono venire. Ti pare giusto questo?
No, diciamo che è in nato ancora adesso, comunque un progetto che risale a 3-4 anni fa ormai, un progetto di rientro degli dei nostri veneti nel mondo, no? Degli oriundi cosiddetti. E mi so però che la regione Veneto ha fatto qualche progetto e l'esperienza non è sempre stata positiva.
Non vedete andare a libertà di tornare, no?
Esiste anche un problema burocratico, cioè nel senso, esiste anche un problema burocratico che è difficile,
esatto.
Anche perché le normative purtroppo sono abbastanza complesse e incavillose.
È chiaro che nel momento in cui, effettivamente, bisogna vedere se è vero o no, comunque nel momento in cui dal Veneto viene fuori l'esigenza, per esempio, di avere più manodopera nelle fabbriche, eccetera, secondo me sarebbe molto giusto anche guardare i nostri veneti all'estero. Chi ha voglia magari di tornare a vedere il suo Veneto o di tornare a vivere qua, ed è quindi anche di aiutarli a tornare, visto che comunque c'è una vicinanza fortissima di storia, di tradizioni, di lingua.
Abbiamo 4 minuti,
Praticamente per i saluti.
No, se vogliamo ricordare le date della festa dei Veneti.
Festa di Veneti, grandissimo evento, sto fine settimana. E una festa di Veneti che si preannuncia strapiena di appunto manifestazioni, incontri. Partendo subito domande sera venerdì, ricordo, sala Torri di Malta, Cittadella, vi aspettiamo tutti perché andiamo alla scoperta di un capitolo di storia veneta importantissimo. Parliamo dopo 140 anni, quest'anno è anniversario, del plebiscito truffa di annessione del Veneto all'Italia. Andiamo avanti dopo con il sabato sera, ricordando velocemente, il sabato sera è una serata dedicata ai giovani, con concerti, che c'è musica veneta, musica irlandese, che c'è spettacoli in piazza, birra e tantissima altra roba. E domenica è gran giorno, viene rappresentata tantissime robe, sui giornali che avevi visto che sarà anche il tanco, il mezzo usato dai Serenissimi ancora 9 anni fa, ristrutturerà, venirà esposto come fosse in un museo.
Su richiesta di loro.
Sì, ne si sta presentando questa opportunità, ne abbiamo valuta molto attentamente. Abbiamo pensato che effettivamente il tanco sia comunque un elemento legato alla storia veneta recente.
Un evento recentissimo che va ricordato.
Una storia che magari fa ancora tanto riflettere, tanto pensare e anche tanto incuriosire. Quindi penso che appunto sia giusto comunque ricordare anche questa parentesi della storia veneta, che da tanti punti di vista sta importante, che ha fatto capire al mondo che esiste anche l'identità veneta e la cultura veneta nel mondo. Quindi domenica 3 settembre, grandissima giornata, fin praticamente notte, tempo permettendo.
Beh, poi logicamente per chi vuole venire, visto che Alberto non frequenta Radio Gamma 5, potete vedere sfilare in divisa, perciò lo conoscerete in divisa, insomma.
Ringrazio tutti quelli che parteciperanno. E a chi ci ha criticato, a chi ha cercato di bollarci come appunto una festa politica, ribadisco invece l'aspetto squisitamente, precisamente culturale di tutta la festa, e mi permetto anche di dire che chi è abituato a fare del male vede del male dappertutto. Ecco, questo è rivolto a chi ci ha criticato. E faccio anche un'ultima domanda a queste persone dicendo: perché la nostra cultura vi fa tanta paura? Buonasera a tutti.
Bene, io saluto gli ascoltatori anche perché mancano due minuti. Beh, l'appuntamento con gli ascoltatori è sempre giovedì prossimo. Io ricordo che noi saremo presenti come trasmissione, come Sacre Radici, con due mostre importanti dal punto di vista sia storico sia archeologico, e io che ho partecipato a tutte le edizioni della Festa dei Venti posso sempre dire che io sono soltanto cultura. Io ho partecipato alla prima, alla seconda avevo raccolto, ho fatto anche una mostra dei venti antichi nell'attualità, e ho girato tutte le bancarelle, ho parlato a tutte le persone, io ho visto soltanto cultura girare, non ho visto politica, non ho visto schieramenti partitici,
no, di conseguenza. Ho soltanto divertimento. Esatto,
cioè concerti belli, eventi riusciti, logicamente ogni anno la festa è cresciuta, è migliorata, e quest'anno appunto sarà sempre una grande festa. Bene.
Esatto, sempre con l'obiettivo di unire i veneti intorno alla sua cultura, evitando qualsiasi forma di disunione.
Sì, e allora ricordo appunto, visto che ci è rimasto un solo minuto, che allora ci vediamo tutti quanti domenica, a parte venerdì domani sera a Torre Malta, scusate che devo trovare la traccia della pubblicità che mi si è saltata. Bene, ci vediamo tutti quanti a Cittadella. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Buonasera.